ospite.
Per me è la storia, ragazzi. Per me si parla con la mia infanzia in questo momento.
Carlo Alvino ti sta dando del vecchio, Carlo Cristian.
No, benvenuto, assolutamente. Benvenuto. Assolutamente.
No, mi ha dato del saggio, vai, mettiamola così.
Ciao Carlo, buon pomeriggio.
Qua, ragazzi, buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a voi.
Allora, parto, guarda, abbiamo chiesto ai nostri telespettatori, sulla scorta di quello che mi chiedeva prima Cristian, cosa si aspettano dal 2026 del Napoli. Il nostro amico Rom, che andiamo a salutare, dice festeggiare il centenario con Scudetto e Coppa Italia. Ecco, ti sembra una previsione che si possa realizzare e quali sono i tuoi desideri?
Ma il mio desiderio è quello di vedere il Napoli più in alto possibile e quindi mi piacerebbe bissare questo straordinario e storico 2025 con uno scudetto e una Supercoppa italiana. Bissarlo con un altro scudetto già mi renderebbe un uomo felice, un tifoso felice. E poi c'è un auspicio particolare che è rappresentato da questa Champions League, lo scopriremo a gennaio, perché riuscire ad avere un cammino in Europa un po' più lungo del solito insomma sarebbe veramente motivo di grande soddisfazione, anche se io devo essere sincero, visto proprio, mi lego alla vostra prima considerazione, quella sull'età, io sono sentimentalmente legato sempre al campionato e allo scudetto, è una cosa che mi cambia la vita, vedere il Napoli campione d'Italia è una cosa che cambia la vita.
Ma assolutamente, tra l'altro sarebbe la prima volta nella storia del club se andrebbe a giudicare due titoli nazionali consecutivamente, bene. Quindi sarebbe
bene. Cosa dall'altro in Italia, eccetto per le solite note, è una cosa inusuale per gli altri vincerlo due anni dopo. Napoli non ci è riuscito neanche con Maradona, pensate insomma un po' che impresa sarebbe.
Qua mi suggerisci quindi la seconda curiosità, la seconda osservazione voglio chiederti legata proprio alle dichiarazioni di Antonio Conte dopo il match vittorioso di Cremona, dove dice non siamo ancora a livello per seconda squadra, per strutture, per tutta una serie di elementi. Io ci ho aggiunto anche nella mia analisi per storia, per come dire, per potere economico, finanziario, industriale, che sempre alle spalle di Milan, Inter e Juventus c'è stato. Il Napoli non è ancora in grado di dominare, così nella definizione di Antonio Conte. Credi che abbia ragione, o il Napoli insomma ha tutto in questo momento per potersi dire superiore rispetto a quei club?
Antonio Conte ancora una volta colpisce dal punto di vista della comunicazione. Antonio Conte dice una cosa talmente evidente, ovvia oserei dire, che mi fa specie come qualcuno ci sia rizzelato.
È talmente ovvia che ha fatto incazzare tutti, mi passi nel termine.
Io qua devo confrontare, a volte non so capita sicuramente che voi ci confrontiamo con un ambiente magari di tifosi avversari che ad ogni piè sospinto tirano fuori quella storia divertente della Provercelli, il Napoli a meno scudetti della Provercelli, poi se gli vai a sbattere in faccia vedi che paradosso. La storia del calcio italiano, poi possiamo aprire un'altra pagina, ci sediamo un giorno e la raccontiamo per intero, la storia del calcio italiano è rappresentata da tre club che piacciono: l'Inter, il Milan e la Juventus, per potere politico, per potere economico, per potere mediatico. Questi sono i tre club che hanno fatto e continuano a fare la storia. Io sono sempre dell'avviso che se uno dei tre vince, gli altri due hanno fallito. Se nessuno dei tre vince, hanno fallito tutti e tre, perché in Italia vince uno solo, vince in assoluto uno solo, ma loro hanno l'obbligo ogni anno di partire per vincere lo scudetto, un obbligo che il resto delle squadre d'Italia non ha, e tra il resto delle squadre d'Italia c'è il Napoli. Il Napoli sta costruendo, ma quello che hanno costruito in 100 anni di calcio italiano questi tre club è lì sotto gli occhi di tutti. Ma non scherziamo, io veramente faccio fatica a capire il motivo per il quale qualcuno si è rizzelato. La storia del calcio italiano è rappresentata da questi tre club, evidentemente a questi tre club, a uno di questi tre in particolare, dà enormemente fastidio che il Napoli a pieno titolo si è seduto da qualche anno a questo tavolo, che a questo tavolo il Napoli si siede non per combinazione, certo, come magari è accaduto qualche volta per altri anni fa, cioè ci scappano, si è seduto a questo tavolo per competenza,
con continuità, poi no, lo sta facendo con la continuità,
con la grande continuità rappresentata da Aurelio De Laurentiis,
sì,
e a questo tavolo il Napoli oggi si siede con tutte le carte in regola, ma per costruire c'è bisogno di anni,
certo.
E gli anni a venire ci diranno, con le strutture, con la storia, con le vittorie che piacciono, perché poi lo dice Antonio Conte, anche questo è vero, ragazzi, sì, la storia la scrive chi vince e chi arriva secondo legge, e noi l'anno scorso abbiamo fatto leggere, speriamo di continuare a scrivere con qualcuno che possa continuare a leggere.
E tra l'altro insomma, io ci ho aggiunto anche che poi tu dicevi la storia del calcio italiano, ma è la storia del nostro paese, Torino rappresenta, cioè, Juventus giusto, significa Fiat, quindi significa polo industriale italiano, significa poi la storia d'Italia, se vogliamo andare anche più dietro, vabbè, lasciamo perdere Savoia, Unità d'Italia, eccetera.
No, ma dici una cosa giustissima, certo, perché per anni il calcio italiano economicamente è stato rappresentato da un'area geografica, quella certo, del nord, sicuramente certo, più ricca rispetto a quella
capitale
del sud,
industriale poi, Torino, capitale finanziaria Milano con la borsa, però, quindi qualcosa questo significa.
Significa sicuramente tanto, anche qui poi staremo un giorno a spiegare come la Juventus se l'è costruito, questo bacino di tifosi, per la stragrande maggioranza fatto di tifosi del sud che emigravano al nord, a Torino, ai quali veniva obbligato di fare, cioè,
colonialismo del tifo, insomma,
colonialismo puro ad altissimo livello, è così.
E poi prima di lasciarti, Cristian, che sta scalpitando, ti dico anche, non so se hai notato, la scelta di Antonio Conte di citare Annibale, e lì ti faccio un'osservazione, ne parlavamo prima con Cristian. Antonio Conte dice scegli Annibale, dice ok, Annibale non lo specifica, poi chi conosce la storia o comunque chi è andato a leggersi la storia delle guerre puniche tra Cartagine e Roma, ok, Annibale Roma vince la prima guerra, Annibale vince la seconda guerra punica, però poi Roma distrugge Cartagine, quindi è anche un monito, dice ok, noi stiamo costruendo, siamo lì, ce la giochiamo, però attenzione, noi siamo ancora Cartagine, voi siete ancora Roma, siete ancora il centro dell'impero. Io l'ho voluta leggere anche un po' così, non credo sia stata una scelta casuale, non ha scelto Giulio Cesare, non ha scelto Alessandro Magno, insomma ha scelto un outsider.
Annibale, perché poi Annibale comunque fu capace anche di tracciare una strada, no?
Esatto. Dalle Alpi con gli elefanti,
insomma, tracciare quella strada fu la vera impresa di Annibale,
certo.
E il Napoli la strada l'ha tracciata,
certo.
E il Napoli vuole continuare a batterla, però c'è un dato che Antonio Conte ribadisce e sul quale bisogna essere tutti d'accordo: se il Napoli non riesce in questi anni a venire ad avere uno stadio di proprietà, il Napoli sarà destinato a stare sempre e comunque un passo indietro a questi club.
Sì.
Il tifoso del Napoli lo deve capire, la città deve sponsorizzare in tutti i modi, non accettare quasi con la puzza sotto al naso o credendo che si tratti di una boutade l'idea di De Laurentiis di costruire un nuovo stadio. Un nuovo stadio è l'argomento attorno al quale si sviluppa il futuro del Napoli. È l'argomento attorno al quale si può prolungare il contratto di Antonio Conte,
sì,
si potranno continuare ad avere campagne acquisti dove l'asticella si alza sempre di più anno dopo anno, ma è fondamentale la proprietà dello stadio nuovo, ancora più del centro sportivo. Lo stadio nuovo porta denaro in continuazione e fa lievitare ovviamente il valore della società. Lo stesso fa il centro sportivo, ma il centro sportivo serve solo a patrimonializzare,
certo,
non ti porta denaro fresco, te lo porta magari più a lungo termine con un settore giovanile costruito, fatto meglio di quello attuale. Ma è il vero snodo del Napoli del futuro è la costruzione e la proprietà di un nuovo stadio.
Assolutamente Carlo, insomma, abbiamo parlato di quello che insomma in questo momento non abbiamo, quale uno stadio, ecco, che porta denaro fresco, ma abbiamo una squadra di assoluto livello, e però ecco, forse questa squadra è stata costruita bene, però in qualche giocatore forse ci sono stati dei ripensamenti. Parlo di Lorenzo Lucca, secondo te è una pedina per il mercato oggi oppure un valore aggiunto da sfruttare meglio prossimamente?
Ma una domanda molto interessante. Diciamo che non siamo muniti di palla di vetro e non leggiamo le carte, quindi faccio fatica ad andare un po' più in là di quello che è il momento. Ad oggi Lorenzo Lucca non ha soddisfatto le aspettative, non ha reso per quello che è costato, non è riuscito a dare al Napoli quello che il Napoli si aspettava da questo ragazzo. Però ricordo, riavvolgendo il nastro, che Lorenzo Lucca è stato acquistato al Napoli per fare la riserva, perché un allenatore che io non stimo molto, ma che dice delle cose giuste, Massimiliano Allegri, racconta come il calcio sia fatto di categorie, e questa è una cosa sulla quale io sono d'accordo con lui. La categoria di Lorenzo Lucca era quella, nel Napoli, il ruolo era quello di fare l'alternativa a Lukaku, imparando da Lukaku quelli che devono essere i movimenti del centravanti che vuole Antonio Conte, ritagliandosi quel quarto d'ora, quei 20 minuti, poi magari quella partita nel corso del tempo. Per sfortuna del Napoli, per sfortuna di Lorenzo Lucca, il maestro è venuto a mancare, quindi non ha potuto imparare nulla da Lukaku, perché Lukaku si è fermato quel maledetto mese di agosto per l'infortunio noto a tutti. Quindi secondo me anche il ragazzo ha perso un po' il suo punto di riferimento, ha avuto qualche chance a disposizione, qualcuno se l'è giocata bene, penso al gol in casa col Pisa, molto bello, penso anche alla partita di Coppa Italia col Cagliari, qualche altro se l'è giocata male, penso alla partita di Champions da Eindhoven, sì. E devo dire la verità, anche quando entra ultimamente a me non soddisfa, perché entra
quando entra si entra Carlo perché, insomma,
quei pochi minuti che gioca, però da un occhio distratto come il mio mi dà l'impressione di essere un giocatore che entra un po' indolente. Io a volte leggo il comportamento di un calciatore attraverso i gesti che fa ai compagni. Sì. Il grande calciatore applaude sempre al compagno anche quando sbaglia il passaggio. Oilund, se gli mandi un pallone fuori misura lui non ci può arrivare, Oilund si gira e applaude al compagno. Non vedo in Lorenzo Lucca questo stesso atteggiamento, che sarebbe invece molto importante per entrare nel gruppo a pieno titolo, per sentirsi parte di un gruppo a pieno titolo. Però il ragazzo c'ha qualità, il ragazzo è stato voluto da Antonio Conte, il Napoli ha fatto un investimento importante su di lui, prima di bocciare Lucca o di fare qualche operazione un po' avventata, il Napoli ci penserà un milione di volte, anche perché voglio ricordare a tutti che, a dispetto di quello che si è detto qualche giorno fa, il nostro Big Rom, Romelu Lukaku, ad oggi non è un giocatore clinicamente guarito, ma non è un giocatore abile e arruolabile. Quindi prima di liberarsi di Lorenzo Lucca, attenzione, perché Lucca ad oggi è l'unica alternativa ad Oilund. E quindi anche questa è una valutazione che in casa Napoli si sta facendo con grande attenzione.
Sì, Carlo, ti faccio proprio una domanda su quest'ultima considerazione, perché ecco, si sta parlando tantissimo di Lukaku, e secondo te è stato giusto continuare con la terapia conservativa, non fare l'intervento, oppure avresti fatto una scelta diversa? Ovviamente non siamo dottori, non sappiamo qual è la scelta giusta, però una tua su questa.
Io ti dico la verità, sono scelte di carattere molto personale, perché poi il Napoli a giusta ragione fa decidere al calciatore unitamente a quello che lo staff tecnico. Credo, certo, vista l'età del calciatore, vista la particolare conformazione fisica di Romelu Lukaku, credo che questa sia stata in assoluto la soluzione migliore. Ma non lo dico io, che come tu dicevi non siamo medici, ma l'ho capito ascoltando un po' in giro quelli che si occupano di queste tematiche legate agli infortuni muscolari. Credo che proprio per queste due caratteristiche, l'età del calciatore e la conformazione fisica, sia stata sicuramente la migliore scelta adottata dal calciatore e dallo staff medico del Napoli e dei medici di cui si fida Romelu Lukaku in Belgio.
Quindi è stato dimesso dall'ospedale, però sta a casa ancora, perché per fare il parafrasando, non è arruolabile atleticamente, ma è guarito clinicamente.
Clinicamente, 100.
Un'ultimissima, Carlo, prima di salutarci. Chiaro, ci aspettiamo, dicevi, il desiderio di vincere un altro titolo nel 2026, la prima sfida di questo 2026, dice Lazio-Napoli. La Lazio negli ultimi anni è stata un po' la bestia nera degli azzurri, anche l'anno scorso qualche difficoltà, la sconfitta in casa, la quasi sconfitta all'Olimpico in campionato, l'eliminazione dalla Coppa Italia in quel modo che certamente ricorderai. che sfida sarà secondo te quella dell'Olimpico? Rivedremo un Napoli dominante, propositivo, come visto nelle ultime uscite, o ti aspetti qualcosa di diverso?
Beh, innanzitutto facciamo i complimenti a Sarri, che in piena emergenza è riuscito a fare qualcosa di importante.
Vero.
Facciamo anche un in bocca al lupo.
Un bocca al lupo personale, sì.
Per il personale, per il piccolo intervento, sì, che ha subito. Quindi la prima cosa, anche perché siamo tutti sentimentalmente legati al Napoli,
sì,
di Maurizio Sarri, non potrebbe essere altrimenti. E facciamo anche i complimenti per come sta rimettendo in corsa la Lazio dopo l'inizio di stagione un po' altalenante. Io mi immagino una gara difficile, perché all'Olimpico è sempre difficile, che sia di sponda giallo rosso bianco celeste all'Olimpico è sempre difficile, però devo anche essere sincero, ad oggi vedo una differenza tecnica tra il Napoli
abbastanza
e la Lazio
netta,
evidente. Poi il Napoli delle ultime tre, il Napoli del 2-0 all'inglese, mi sembra una macchina ben oleata,
sì, sì,
con questo finalizzatore
quasi perfetto, sì.
Non esiste la perfezione, ma ci, sì, rasenta la perfezione, sì. Quindi mi immagino sulla falsariga di queste ultime tre partite, le due di Supercoppa e quella di campionato a Cremona, mi aspetto Napoli dominante, mi aspetto Napoli che possa anche così, hai fatto bene a fare quel riferimento degli anni scorsi. Mi aspetto anche un Napoli capace di annullare questa casistica,
certo,
un po' negativa.
Certo.
L'anno scorso la Lazio sbancò il Maradona, il Napoli fu raggiunto all'ultimo istante all'Olimpico dal pareggio laziale, la partita di Coppa Italia il Napoli fu spazzato via in 90 minuti, quindi c'è anche un po' una voglia di rivalsa nei confronti della Lazio. Quale migliore occasione per iniziare in migliore dei modi questo 2026? La vittoria serve come il pane all'Olimpico, perché Napoli deve rimanere là attaccato nelle primissime posizioni, e poi aprirebbe di fatto non solo il nuovo anno, ma anche un mese di gennaio
particolarmente
fa tremare le vene ai polsi per quelli che sono gli impegni. Quindi la vittoria del Napoli sarebbe proprio veramente la cosa migliore per tutti, per il Napoli, per Conte e per l'ambiente.
Va bene Carlo, intanto ti ringraziamo per essere stato con noi oggi e ti facciamo i migliori auguri, una fine d'anno come la desidera, di un inizio anno altrettanto alla grande.
Grazie,
ciao Carlo.
Grazie ragazzi, ricambio veramente con tutto il cuore, e vi faccio i complimenti per la straordinaria avventura di Radio Tutto Napoli. Un abbraccio.
Grazie
mille
Carlo Alvino, anche per i complimenti. Noi desideriamo invece per il 2026, al di là